Ma vorrei nel riprendere il discorso sulla storia dell'Eucaristia, tenuto conto anche della discontinuità temporale che c'è stata, vorrei dire prima una cosa che fa un po' da raccordo tra tutto questo. In parte l'abbiamo già detta anche nella discussione. Ed è quello che oggi sentiamo più manchevole. E certo, se magari avessimo modo anche di riprendere a vederci fisicamente, almeno con qualcuno, sarebbe utile. Ed è questo che la vita cristiana e tutta la storia della Chiesa, del cristianesimo lo documenta. La stessa legge dell'incarnazione, il fatto che il Verbo ha assunto una carne umana, lo conferma, ma già nell'Antico Testamento, c'è un'insistenza che non si limita a un messaggio. Non si limita alla consegna di un testo scritto, o la anzi all'inizio è tutto orale. Non si limita a un codice morale. Questo c'è, è indispensabile, la legge c'è, è indispensabile. Ma c'è sempre la presenza, una presenza reale di Dio. E ci sono degli spazi fisici, dei luoghi in cui avvengono gli incontri, no? Nell'Antico Testamento c'è un ripetersi continuo fin dalla Genesi, no? Giacobbe quando fa il sogno a Betel e si sveglia e dice: ma questo luogo è un luogo sacro. Ecco. Il concetto di luogo fisico. Noi oggi battiamo molto in questi ultimi tempi perché è come se fossimo stati almeno in parte privati di un luogo. In questo senso, il discorso sul popolo che facevamo prima, per rispondere alla domanda, il popolo, di Dio era il luogo della presenza. Dice, ma insomma, dici se Dio è in mezzo a noi, che ci guidi Lui, che ci accompagni, che ci porti alla vittoria. Ecco, se vogliamo toccare con mano e vedere se Dio è veramente in mezzo a noi. Di per sé, quindi, il cristianesimo non si limita solo all'aspetto morale, ma questo è radicato su una concezione dell'uomo, è radicato su una concezione dell'essere, della totalità, e il messaggio, la parola, il verbo si è fatto carne e quindi è presente in un luogo ed è una persona. Questo aiuta a capire il valore dell'Eucaristia e dei sacramenti anche, dell'Eucaristia come presenza reale di Cristo e quindi la necessità di avere anche un luogo sacro e anche che sia luogo sacro anche la comunità, la comunione, la fraternità. Quindi non ci si può limitare all'aspetto sociologico della solidarietà, del volersi bene, eccetera, ma quello che conta è che Cristo è presente, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e che l'Eucaristia è la sua presenza reale. Questa è la prima cosa. Quindi non è solamente una festa, una celebrazione, una cena o quello che volete, ma Dio è stato così grande da essere capace di garantire una fisicità, una presenza reale, non solo intima, interiore, spirituale, tutto quello, ma reale. Il pane e il vino diventano il corpo, il sangue, l'anima, la divinità di Cristo, la sua presenza reale. La seconda osservazione è che questa presenza non è inerte, ma è una presenza che interviene, è una presenza salvatrice. E che cosa c'è da salvare? C'è da restituire l'accesso a quella benedetta giustizia originaria che è stata infranta volontariamente all'origine. Di fronte a Dio che ti dà le istruzioni perché tu viva secondo quella giustizia, che tu viva nel modo giusto, che tu viva bene, il suggerimento del demonio è quello di dire: ma no, fai di testa tua, sarai tu stesso Dio a te stesso. E questa è la trappola del peccato originale in cui si ricade nuovamente tutte le volte che si ragiona come se Dio non esistesse, per dirla parafrasando Benedetto XVI, che poi si rifà ad altri. Ecco, il numero 14 della storia di Eucaristia ribatte su questo punto: il mio corpo per voi. Gesù sulla croce offre la sua vita per gli uomini di tutte le generazioni. E qui il testo della storia dell'Eucaristia ci dice proprio questo: si comprende l'Eucaristia se si parte dalla croce, dal sacrificio di Gesù. Ma non perché è un sacrificio e quindi com'è bello sacrificarsi per gli altri perché noi siamo buoni, bravi, altruisti, Gesù è stato il più buono di tutti. Sacrificio vuol dire prendere qualcosa che è stato rovinato, è stato profanato e farne una cosa sacra, cioè strapparlo dalla paganità e farlo diventare una cosa sacra, farlo diventare qualcosa che è tornato alla giustizia originaria che era stata infranta. E questo solo Dio lo poteva fare, perché bisognava che a riparare fosse un uomo, un vero uomo, e che a riparare fosse Dio, perché solo l'onnipotenza di Dio poteva restituire quella giustizia che è stata compromessa. Quindi si comprende l'Eucaristia se si parte dalla croce, dal sacrificio di Gesù, perché quello è il fare tornare sacro qualcosa che è stato dissacrato, il restituirlo alla giustizia originaria, di cui tutti i sacrifici precedenti erano in qualche modo figura e anticipazione profetica. All'ultima cena il Signore, dice ancora il nostro testo, nei segni del banchetto pasquale, ha come anticipato il dono della sua vita che avrebbe immolato il venerdì sul Calvario. Perché scegliere una morte così infame? Perché, come dicono i padri, Sant'Ireneo e San Giustino, tutti quanti, ciò che non è assunto non è salvato. Quindi per poter salvare Gesù doveva prendere in mano le cose peggiori della condizione umana, in modo che nessuno potesse dire per me la salvezza non c'è perché io vivo una situazione peggiore di quella che ha preso in mano Gesù. Cristo ha preso in mano tutto ciò che era danneggiato dell'uomo per poterlo restituire alla sua gloria, alla sua bellezza. All'ultima cena, dice il nostro testo, il Signore, nei segni del banchetto pasquale, ha come anticipato il dono della sua vita che avrebbe immolato il Venerdì Santo. Allora, come si sta a messa? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Si sta come sincronizzati con il momento della crocifissione. È come se il tempo venisse abolito e non è che noi ripetiamo qualche cosa, noi ci sincronizziamo con quel momento lì. L'ultima cena celebrata da Gesù si sincronizza in anticipo con la passione e la crocifissione che sarebbe avvenuta il giorno dopo, nel momento in cui istituisce il sacramento dell'Eucaristia. Noi ci sincronizziamo venendo dopo, lui in anticipo e noi in ritardo in qualche modo, ma è come se ci si incontrasse nello stesso istante. È incredibile pensare che nell'ultima cena Gesù, che era lui che celebrava, si è sincronizzato con la crocifissione che avrebbe subito poco dopo. Adesso sto usando una modalità espressiva forse estrema, ma è molto efficace. Noi, quando celebriamo la messa, ci sincronizziamo, grazie all'onnipotenza di Dio, con il momento della passione, della crocifissione. Spezzando il pane e facendo passare il calice del vino, dice ancora il nostro testo, egli si affida ai suoi, consegna la sua persona, proprio in quanto non si tiene per sé, ma diventa usufruibile per tutti gli uomini, per la moltitudine, pro multis, no? Per i molti, di ogni tempo e di ogni luogo. In maniera che attraverso di lui, attraverso la sua mediazione, si possa accedere nuovamente a quella giustizia, a quel modo giusto di vivere di fronte a se stessi, di fronte al prossimo, di fronte a Dio, che era stato perduto, che era stato smarrito. È quello che il Catechismo chiamerà la grazia. Non c'è amore senza dono della vita, quindi senza sacrificio. Gesù sulla croce è il segno di questo amore, l'Eucaristia contiene questo amore e lo trasmette agli uomini. Qui la parola amore si riempie, no, non è un sentimentalismo, eh? Questa è proprio la carità, cioè caris vuol dire grazia in greco, eh? Non vuol dire amore sguignolo, vuol dire grazia, è la restituzione gratuita dell'accesso alla giustizia originaria. Non sarebbe giusto credere che la messa ripeta il sacrificio della croce, quasi che quel primo sacrificio non bastasse a salvare tutti gli uomini, allora bisogna farlo milioni di volte perché una volta solo non è bastata. Se di ripetizione si può parlare di ripetizione nel senso sacramentale, nel senso rituale, cioè noi ripetiamo il gesto, ma tutti i gesti ripetuti si sincronizzano con quell'unica. Con quell'unico sacrificio della croce, che è quello definitivo. Questo la lettera agli ebrei lo spiega molto bene, no? Dice, ma mentre tutti gli altri dovevano ripetere i sacrifici, tutti i sacerdoti dell'Antico Testamento dovevano ripetere 3 volte il sacrificio per l'espiazione dei peccati, l'unico sacrificio di Cristo è quello definitivo. Dio non poteva dare di più nel suo amatissimo Figlio che ci ama morendo per noi. L'Eucaristia quindi non ripete, ma rende presente il sacrificio della croce, che vale per gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Nella celebrazione dell'Eucaristia, nella messa, questo l'ho già detto, siamo noi che ci sincronizziamo come posticipatamente sul tempo con la medesima passione del Signore. È ciò che i liturgisti chiamano il memoriale della passione, no? Termine che è impiegato anche nel testo conciliare, tra l'altro. Infatti, quando nell'ultima cena il Signore, dopo il rendimento di grazie, spezza il pane o lo porge ai suoi discepoli, egli consegna il suo corpo in quanto è offerto in sacrificio e dà il calice da bere in quanto in esso è il suo sangue sparso. Vabbè, qui c'è tutta anche come dire, il significato anche simbolico, allusivo, oltre a quello reale. Nell'Eucaristia ci disponiamo a ricevere il sacrificio di Gesù nella nostra affettuosa memoria, nella nostra volontà di prendervi parte con amore. Per il cristiano Cristo diventa il centro, quando poi dice affettuosa memoria, no? Cosa c'è dietro? Che per il cristiano Cristo diventa un centro affettivo, come lo fu per coloro che lo seguirono fino alla fine. È importante anche questo aspetto, no? Soprattutto le sante, ancor più dei santi, no? La sensibilità femminile che è portata ad avere uno spessore affettivo ancora più grande, no? C'è un appassionarsi alla modalità in cui è vissuto Cristo, c'è un appassionarsi, un affezionarsi, un avercelo presente anche nel pensiero, oltre che quando lo si va a ricevere nell'Eucaristia. Diventa una compagnia la presenza di Gesù Cristo, una compagnia che passa, ti fa compagnia. Pensate a quelli che erano soli nei lager e che ci sono ancora in Cina, in varie parti, no? Che uno. Ma è una solitudine che proviamo un po' anche noi adesso. quando tu non riesci a parlare con nessuno, perché tutti pensano col pensiero unico, nessuno capisce, fuori dalla Chiesa e nella Chiesa, non vivi una, sei solo con Cristo. O grazie a Dio anche con qualcuno che hai attorno con cui puoi parlare, ma di per sé sei sempre più solo ed è lui l'unico che ti fa compagnia. Se tu sei come questi che erano nei lager, eccetera, che non potevano veramente parlare con nessuno, o hai la compagnia di Cristo o impazzisci. In questo senso è anche qualcosa di affettivo. Centro affettivo vuol dire che insieme a essere il centro del giudizio culturale sulla storia, su tutto, sulla vita, è anche il centro della tua affettività, della tua sensibilità, della tua umanità, del tuo bisogno di voler bene, di essere voluto bene. Insomma, ecco. C'è una bella paginetta di Don Giussani nelle primissime tracce di esperienza cristiana, mi sembra che sia, quando dice che gli apostoli incontrarono, i primi discepoli incontrarono Gesù, gli andarono dietro, andarono a vedere dove stava di casa e piano piano non potevano più staccarsi da lui e lui dice era diventato il loro centro affettivo. Il centro affettivo è ciò a cui tu tieni di più. Uno può tenere di più ai suoi affari, può tenere di più ai suoi soldi, può tenere di più alle cose che lo interessano, alle sue letture, alle sue cose. Quello è il centro affettivo. Se il centro affettivo diventa Gesù Cristo, tu cominci a guardare tutto alla luce di questo. E allora diventa anche principio di cultura, di giudizio e tutto il resto. E di fondamento della famiglia, dei fondamenti dei rapporti umani, di tutto. La morte sulla croce, dice ancora il nostro testo, è ormai l'espressione definitiva dell'amore di Gesù al Padre e ai fratelli, che sono tutti gli uomini per estensione. Noi non possiamo fare altro che accogliere quell'amore per poter donarci a Dio i nostri fratelli con lo spirito, con la volontà di Gesù. Vabbè, dopo questi sono tutti sviluppi. La morte di Gesù sulla croce rappresenta l'atto e l'avvenimento più importante non solo nella vita di Gesù, ma anche in tutta la storia del mondo in assoluto. Mediante il rito della cena, istituito da Gesù stesso, il suo sacrificio diventa nostro, diviene il nostro sacrificio, il sacrificio di tutta la Chiesa. Gesù non muore più, ma ci lascia la sua morte, non si immola nuovamente, ma ci lascia la sua immolazione. Certamente è difficile comprendere l'Eucaristia. Noi penseremmo che essa o è la ripetizione del sacrificio di Gesù oppure è soltanto un simbolo. Oggi siamo tornati a questa idea che sia solo un simbolo di solidarietà, un simbolo. È troppo poco, non che non ci sia anche questo, ma è troppo poco. C'è la presenza vera di Cristo. In realtà non è vero né che Gesù si immoli ancora ripetendo la sua morte, né che la messa sia soltanto un'immagine più o meno intensamente viva. Né pretendiamo capire il mistero dell'Eucaristia in tutta la sua portata. Quello che soprattutto importa è che l'Eucaristia sia segno efficace, il che vuol dire segno che contiene la realtà. Questo è il concetto di sacramento. Il Catechismo di San Pio X dice: cosa sono i sacramenti? Sono segni efficaci della grazia che operano ciò che significano. E nell'Eucaristia non sono segno semplicemente di qualcosa che rimanda a un Cristo che sta fuori, ma a Cristo che è realmente presente, che è la sostanza di quello stesso sacramento. Che esso non è soltanto un richiamo esteriore, come potrebbe essere un quadro della crocifissione, dice ancora il nostro testo. Grazie all'Eucaristia noi incontriamo il sacrificio di Gesù, il suo passaggio da questo mondo al Padre, la Pasqua. Ecco perché diciamo che l'Eucaristia è il sacramento della Pasqua di Gesù. Adesso qui c'è un po' di sviluppi teologici, nel quale ci è dato l'agnello di Dio e anche liturgici. Gesù ha istituito l'Eucaristia perché ci fosse sempre per noi il suo corpo e il suo sangue, che ci salvano, perché ci donano il suo amore. Il peccato è il contrario dell'amore, la salvezza è invece l'amore inteso in questo senso, non in una maniera sentimentale. Qui l'amore è la ricostruzione della dignità dell'uomo operata dalla passione di Cristo. E qui ho appunto aggiunto il mio commento: la parola amore non ha il significato un po' sguignolo, sentimentale, con il quale la si ripete fino all'eccesso oggi. Oggi si parla continuamente di amore e non significa niente, ma ha lo spessore della presenza reale del Signore che è all'opera per reggere la nostra vita e il mondo intero. Il Padre mio opera sempre e anch'io opero. In questo senso è utile tenere conto anche di una cosa, poi tra un po' ci fermiamo. Un'altra cosa che dicevano i padri della Chiesa, e lo dice prima di tutto San Paolo, e poi è stato ripreso nei testi del Concilio. San Paolo fa frequentemente il paragone tra il corpo di Cristo, che è la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e il corpo di Cristo nel senso del corpo ecclesiale, quello che è stato chiamato poi il corpo mistico, la Chiesa, no? E il Concilio riprende questo dicendo che la Chiesa è in Cristo come quasi come un sacramento. È come se la Chiesa stessa fosse chiamata a essere a immagine dell'Eucaristia, a essere essa stessa corpo di Cristo in una maniera analogica rispetto al corpo eucaristico, però a modello di. In qualche modo, se dove due o tre sono in mio nome, io sono in mezzo a loro, si rende presente Cristo, non sostanzialmente, ma diciamo comunitariamente, insomma misticamente. Nell'Eucaristia c'è proprio la sostanza del pane che diventa la sostanza del corpo. Nella Chiesa la comunione in qualche modo si fa luogo della presenza del Signore. Questa dimensione simil-sacramentale della Chiesa, è quella che in gran parte noi avevamo perso di vista e su questo i padri e il Concilio ci hanno aiutato a recuperarla. Negli anni d'oro questa cosa era evidenziata anche nelle comunità, nei movimenti, in maniera se vogliamo giovanilistica, però quando i ragazzi o gli adulti si riunivano, avevano come la consapevolezza che gli veniva donato un luogo dove Cristo fosse in qualche modo presente. È chiaro che questo luogo si concentra poi in chiesa, nelle celebrazioni eucaristiche e nell'adorazione dell'Eucaristia, però in qualche modo è come se tutti fossimo coinvolti in questa corporeità, il corpo di Cristo che è la Chiesa, no? San Paolo su questo. E lo vede in analogia all'Eucaristia. Vediamo un attimo anche il numero 15, così andiamo un po' avanti. A Emmaus i due discepoli che avevano incontrato Gesù risorto lungo la via lo riconobbero nello spezzare del pane. Abbiamo già visto in precedenza la questione dei discepoli di Emmaus, di come Gesù, spiegando loro le scritture, li rianimava, li faceva cogliere la sua presenza e farsi riconoscere. La morte di Gesù il venerdì santo aveva gettato i suoi discepoli nello sconcerto. Sembrava che tutto fosse finito per sempre. Così i due discepoli, la sera del giorno dopo il sabato, noi diremmo la sera della domenica per dire il giorno festivo, presi da sconforto e senza più speranza, tornano alle loro case in un villaggio presso Gerusalemme. Fa impressione camminare per quella stradina di Emmaus che verosimilmente è quella che ha percorso Gesù o pochi metri più in là. Il ricordo di Gesù di Nazareth sarebbe rimasto nella loro memoria come quello di un uomo generoso, eccezionale. Ma perché adesso non si parla tante volte di Gesù come un uomo in gamba, come il più grande, come un uomo eccezionale, ma non come figlio di Dio, ma non, anche profondamente illuso, eh? Un idealista come quello di un maestro seducente, profeta potente in opere e in parole, dicono i discepoli di Emmaus, rivolgendosi poi a Gesù senza sapere che è ancora lui. che la morte aveva fatto definitivamente scomparire, come avviene di ogni uomo sul quale la stessa morte appare come l'ultima parola. In realtà, dice ancora il nostro testo, Gesù era risorto ed era vivo e ce l'avevano lì accanto. Il viandante che nel loro sconsolato cammino di ritorno avvicina e accompagna i due discepoli è Gesù in persona. Notate questo evangelista che denota, no? Gesù in persona. E noi oggi diciamo in persona Cristi quando il sacerdote consacra, no? E la persona di Gesù è Dio, è la persona divina. Questo vale per comprendere l'Eucaristia e la presenza reale. È Gesù in persona. Non è semplicemente un simbolo, un ricordo, una commemorazione, no? Quando si fanno le commemorazioni di un personaggio importante, e dice perché è sempre vivo nel nostro ricordo, è sempre vivo. No, no, qui è realmente, è in persona. C'è una bella differenza. Ma essi non lo riconoscono. E anche oggi siamo messi così, eh? Essi si accorgono di lui, ne individuano la figura solo più tardi, dopo che egli ha presentato la scrittura, ha spiegato tutto l'Antico Testamento riferendolo a sé, facendo vedere che coincideva tutto. E poi nel gesto dello spezzare del pane, che era lo stesso gesto che lui aveva fatto in quella cena di cui avevano il ricordo. Diremmo noi, dopo una liturgia della parola che ha spiegato la morte di Cristo, è sempre il nostro testo che parla, come conforme all'attesa di Mosè e dei Salmi, dopo che l'ignoto pellegrino è stato invitato per la cena, e fa lo stesso gesto che fece in quell'ultima sera. Dopo gli esegeti discutono, ma è stato veramente di nuovo la consacrazione, no, non è questo quello che conta, è che lui fa un gesto attraverso cui si fa riconoscere ed è quello che lui aveva comandato poi di rinnovare, di fare e che noi stiamo ancora facendo, grazie a Dio. Si trattava dunque, viene quasi da pensare già di una cena eucaristica forse, ma alla quale ha presieduto Gesù risorto. Dice la narrazione di San Luca, quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. È quasi come se noi potessimo vivere ogni messa con questo stato d'animo, no? Noi ormai siamo tutti presi da un mondo che ci distrae, ma i santi si immedesimavano, vedevano nel sacerdote che consacrava, vedevano come se fosse Gesù stesso, in realtà è in persona di Cristo. Le parole sono identiche a quella della moltiplicazione dei pani e dell'ultima cena, sono l'eco delle parole che al tempo degli evangelisti già erano in uso nella comunità cristiana per la celebrazione dell'Eucaristia e che lasciano la loro impronta nella narrazione dell'ultima cena. L'evangelista che scrive già aveva vissuto e ripetuto insieme con gli altri della comunità, questo gesto e quindi se lo ricorda bene. L'espressione spezzare del pane, prese il pane e lo spezzò, diventerà caratteristica proprio per indicare l'Eucaristia. Non è escluso dunque che Luca nel suo Vangelo ritragga già la cena di Emmaus con un contenuto e in un senso eucaristico, dove sarebbe sottolineata la presenza viva di Gesù risorto nella cena dei suoi discepoli. Allo stesso modo, non dimentichiamo la spiegazione di tutte le scritture, data da Gesù e riferita ultimamente a lui, alla sua morte, alla sua risurrezione. Ci viene da pensare alla prima parte della messa, dove sono lette e sono spiegate le scritture, il tema delle quali è sempre alla fine la morte e la risurrezione del Signore. Gli apostoli, questo è un commento mio, i padri apostolici, i loro successori, i primi vescovi che hanno conosciuto a loro volta i padri apostolici, poi via via, devono avere raccolto i ricordi di tutti i gesti del Signore per strutturare un po' alla volta quella che oggi è divenuta la messa. piano piano si è come costruito il rito, si è costruito il culto, prima basandosi sui ricordi diretti, poi con elementi che aiutavano a esprimerli meglio, poi dando un corpo e una struttura, e poi le preghiere dei grandi padri, dei grandi dottori, le preghiere eucaristiche che erano ricche di istruzione teologica, no? I cosiddetti canoni della messa, sono nati in questo modo e in parte tramandati, in parte li abbiamo ricostruiti e via di seguito. I due discepoli di ritorno a Gerusalemme annunziano agli altri di avere riconosciuto il Signore allo spezzare del pane. Durante quel gesto che sarà poi caratteristico della comunità cristiana, che sarà la messa. Le ultime righe, vedremo che negli Atti degli Apostoli San Luca scriverà che i cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli nell'unione fraterna e nella frazione del pane e nelle preghiere. Quindi la prima comunità si configura così. C'è un'istruzione. Liturgia della parola, si legge, si commenta, si spiega, si istruisce, c'è l'unione fraterna che significa anche il gesto dell'offertorio in cui si portano anche doni materiali e beni da mettere in comune e poi la frazione del pane, l'Eucaristia vera e propria e le preghiere. E si comincia a costruire la struttura della liturgia. Allo spezzare del pane, nella celebrazione dell'Eucaristia, Gesù è dunque riconosciuto non come colui che è morto, ma come colui che è vivo e ci dona il suo corpo e il suo sangue, ossia se stesso in segno di amore e come principio di salvezza. Oltre alla figura del sacerdote che ne è il ministro, Gesù presiede la mensa della sua famiglia, dei suoi fratelli. Anche nelle nostre messe, è Gesù stesso che in prima persona, attraverso il sacerdote, quasi attraversandolo come un'entità trasparente, almeno nella preghiera eucaristica e nella consacrazione, lo sostituisce e fa quello che il prete da solo non potrebbe mai fare. Dopo il resto, il contorno, sarebbe bene che aiutasse e se aiuta è meglio. E se non aiuta bisogna far di tutto per rieducare sia i preti che i fedeli a capire quello che sta succedendo.